Eccoci a una nuova puntata di Brescia Museo a cielo aperto con il nostro Loris Ramponi. Grazie Loris per essere con noi. La puntata di oggi di Brescia Museo a cielo aperto ha per titolo Giuseppe Nicolini. E allora, da dove partiamo oggi?
Ma il nostro itinerario questa volta parte, dobbiamo metterci praticamente con le spalle all'ingresso di un cortile, al cui interno si trova una tra le più ricche testimonianze della storia di Brescia. Si potrebbe pensare che sia un museo, in realtà non lo è, anche se non è così estranea questa parola. All'interno di questo luogo si possono trovare diverse stratificazioni della città antica che documentano tutti i periodi, compresi tra l'età del ferro, l'età romana, l'età medievale.
È proprio strano pensare che un simile luogo non sia diventato un museo. Immagino che sia poco conosciuto o visitato. Ho dei sospetti, ma non li svelo. Andiamo avanti?
Sì. Ora partiamo per il nostro nuovo itinerario a sorpresa. Allora, ci siamo lasciati alle spalle l'ingresso misterioso di cui abbiamo parlato. Attraversiamo la strada ed imbocchiamo il vicolo che troviamo dinanzi a noi, appena spostato sulla destra. Sul muro a sinistra è posto un cartello che ci informa che stiamo costeggiando un palazzo del 1554, progettato da un addetto ai lavori che conosceva le opere di Palladio. Il vicolo che abbiamo imboccato sale e poi gira a sinistra. La parete sulla nostra sinistra, che incontriamo poco più avanti, sembra quasi rigonfia, spanciata, pare curvarsi come se il muro a un certo punto cedesse ad una spinta che proviene dall'interno. Tra i blocchi di pietre, che in parte rivestono la parete, ci sono due finestre sigillate con mattoni e un vecchio ingresso a forma di arco, anch'esso murato, che si confondono nel muro senza dare troppo nell'occhio. La parete è coperta, sulla sua sommità, da una fila di piante cresciute verso il basso, che nei giorni dove il vento la fa da padrone oscilla come una tenda. Ma chissà, magari un glicine, non saprei però.
Loris, mi sono persa. Prima avevo qualche sospetto, ma di questo vicolo non ho traccia nella mia memoria. Chissà quanti angoli di Brescia non conosco, ma penso di essere in buona compagnia visto che tante persone non conoscono la città dove vivono. Mi affido alla tua descrizione, ormai sono in un labirinto di piccole e strette vie.
Allora, con un po' di pazienza, proseguiamo. Dopo pochi passi, incrociamo un altro vicolo. Giriamo a destra e subito dopo ci appare un angolo della Brescia nascosta dove ci accolgono due scalinate. Quella a destra prosegue in linea curva e ci impedisce di vedere dove termina, come termina. Quella a sinistra ci porta sotto un volto. In mezzo alle viuzze c'è una fontanella, della quale però non possiamo dissetarci, è con un albero alle sue spalle, una fontanella asciutta e a questo albero. Se guardiamo alla nostra sinistra c'è un cortile chiuso da un cancello e un portone che ci porta ad un piccolo spazio dove discena l'arte del teatro. In questa sintesi c'è tutto quello che vediamo, anzi, tra le ultime parole ce ne sono due che danno un nome a questo piccolo palcoscenico.
Questi dettagli mi spiazzano completamente. Mi parli di uno spazio teatrale. A Brescia non sono tanti, ma non riesco proprio a capire dove siamo.
Adesso dobbiamo tornare sui nostri passi, lasciandoci alle spalle le due scalinate. Una volta giunti all'incrocio con una nuova strada, in realtà è la stessa dalla quale è iniziato il nostro percorso, la attraversiamo notando sulla nostra destra una fontana a due bocche, di nuovo asciutta, e soprattutto troviamo l'ingresso ad uno dei gioielli della nostra città. Per non rivelare troppi particolari che aiuterebbero chiunque a scoprire di che luogo si tratta, dico soltanto che custodisce un prezioso dipinto del 1447. Un'opera italiana che ha una storia particolare, era all'estero da molto tempo e rischiava di non tornare più al suo luogo d'origine. Però, con un'alzata di mano e un bel gruzzolo nell'altra, ha potuto fare rientro in città con tutti gli onori che merita.
Ah, questa volta ci hai dato qualche particolare in più. La storia delle due mani mi ha messo una pulce nell'orecchio, ho un sospetto. Forse ho capito di cosa parli, ma non dico nulla, sarebbe come rivelare uno dei protagonisti del racconto. Proseguiamo?
Sì, proseguiamo, procedendo lungo la stessa via che ci siamo appena lasciati alle spalle. Dopo pochi passi troveremo una piazzetta sulla destra, con l'ennesima fontana asciutta, dalla quale possiamo vedere una celebre cupola. Continuiamo attraversando la strada che incrociamo e una volta raggiunta l'abitazione al civico 37, colpisce la nostra curiosità una lapide dedicata a Giuseppe Nicolini, prosatore che in quella casa morì di colera il 22 luglio 1855.
Ah, ora è facile capire qual è stato lo spunto del titolo di questo itinerario.
Esatto. Andiamo avanti? Anzi no, guardiamo le nostre spalle. Proprio di fronte alla lapide c'è la singolare sede di una piccola galleria d'arte contemporanea. L'itinerario termina quando incontriamo sulla sinistra l'ingresso ad una biblioteca, un bellissimo portale lavorato a ghirlande di fiori, tra le quali spiccano le teste di quattro personaggi, mentre di fronte si trova l'entrata ad un archivio storico.
Buio più totale, le cose si complicano. Ho accumulato tanti punti interrogativi e un solo sospetto, quello del dipinto e delle due mani. Direi di fermarci qui, altrimenti non abbiamo il tempo per spiegare tutti i luoghi che ci hai descritto. Ora paga la nostra curiosità.
Questa volta svegliamo il nostro percorso a sorpresa rifacendolo a ritroso. La sala di lettura a sinistra è quella dell'Università Cattolica, mentre l'archivio a destra è quello diocesano. In che via ci troviamo? Ancora un po' di suspense, eh? Torniamo sui nostri passi. Vi ricordate il prezioso dipinto di cui vi abbiamo parlato, il famoso sospetto che hai? Si trova nella chiesa di Santa Maria della Carità.
Il politico del Paroto! Allora avevo proprio indovinato. L'ho capito quando tu parlavi di un'asta, visto che dicevi che il dipinto è tornato in città grazie ad una mano alzata e al gruzzolo che c'era sull'altra.
Infatti nel 2011 se lo è aggiudicato un istituto di credito della città ad un'asta londinese. Andiamo avanti. A destra della chiesa c'è via Gabriele Rosa, lungo la quale abbiamo trovato la lapide di Nicolini, un po' prima. Poi la biblioteca dell'Università Cattolica sul lato opposto della strada all'archivio diocesano, l'abbiamo detto. Ma se continuiamo a camminare a ritroso, entriamo in vicolo Sant'Urbano, dove raggiungiamo le due scalinate divise dalla fontanella. Lo spazio teatrale che si trova all'incrocio delle scale è quello di Scena Sintetica. Avevo già citato le parole che davano il nome a questo piccolo palcoscenico. Se torniamo indietro di pochi passi troveremo vicolo San Zanino. Quello con il muro rigonfio, ve lo ricordate? Sulla cui sommità c'è una lunga copertura vegetale. E dopo aver percorso tutto il vicolo, eccoci nuovamente accanto al palazzo del 1554. Si tratta di Palazzo Uggeri. Si trova in via Musei, con il lato dove è apposta la lapide in vicolo San Zanino. Dall'altra parte della strada c'è l'ingresso alla zona degli scavi archeologici di Palazzo Martinengo, in via Musei, visitabile grazie ai volontari del Touring Club.
Infatti ci avevi detto che questo luogo non era un museo, ma la parola museo è nella strada dove si trova.
Probabilmente vi siete smarriti lungo il percorso.
Beh Loris, se non ci si perde un po', che caccia al tesoro è?
Allora riprovate a ripercorrere l'itinerario cercando tutti i dettagli che vi sono stati descritti. Lo potete fare riascoltando questa registrazione magari mentre camminate lungo le vie di Brescia, il nostro grande museo a cielo aperto.
Questa è una bella idea, registrare la trasmissione per riascoltarla con più calma.
Allora, il consiglio che diamo sempre è quello di registrare la trasmissione, ma se la perdete, se non vi ricordate di registrarla, la potete ritrovare sul sito www.tesorivicini.it e magari, se avete da segnalare qualche cosa, anche correzioni, aggiunte, curiosità, altro, fatelo, potete scrivere a tesorivicini@gmail.com.
Benissimo, così anche gli ascoltatori possono farsi parte attiva del progetto. Noi intanto ti ringraziamo Loris e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. A domenica prossima!